Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E leggo da televideo che i giornalisti scenderanno nuovamente in sciopero in radio TV il 18 e il 19 dicembre. Intanto sui quotidiani sono ricomparsi i nomi dei giornalisti. Da diversi giorni non si firmavano sia sui giornali che sulle riviste che anche nei telegiornali. Poi forse si sono resi conto che nessuno se n'era accorto. E allora abbiamo deciso di... adottare misure ancora più drastiche. Chi vi parla, per esempio, è Zoraida, l'assistente del mago Alcione. Sì, lo so che è una situazione seria, che c'è poco da scherzare, ma leggo anche da questo comunicato che gli editori non vogliono sentire ragioni, anzi addirittura... Non vorrebbero neanche garantire i diritti già acquisiti da tanti anni. Bisognerebbe ricordare che quando diciamo editori parliamo di individui che hanno nomi e cognomi tipo Berlusconi, Silvio e Paolo, ecco, o Caltagirone, insomma tutto sono fuorché editori. Ma anche riguardo i cari colleghi giornalisti, insomma adesso a parte l'esempio recente del tunisino Azzouz a Erba, indicato come il mostro della strage, ma comunque tutti i giorni insomma abbiamo dei fulgidi esempi di grande giornalismo all'italiana. E insomma, certo, vogliono garantire l'informazione, però, adesso perché si tratta del contratto, perché non cominciamo a parlare invece di etica, di giornalismo dall'interno? Vi leggo una cosa che forse avrete già sentito altrove, ma che vale la pena non dimenticare, un breve scritto di Marco Travaglio di recente pubblicazione, si prele delle cause civili, delle richieste di risarcimento miliardarie che mettono a rischio lo stipendio e attirano i fulmini dell'editore, stufo di pagare gli avvocati per qualche rompicoglioni in redazione. C'è chi nasconde i fatti perché altrimenti non lo invitano più in certi salotti, dove si incontrano sempre leader di destra e leader di sinistra, controllori e controllati, guardie e ladri, puttane e cardinali, principi e rivoluzionari, fascisti ed ex lottatori continui, dove tutti sono amici di tutti ed è meglio non scontentare nessuno. C'è chi nasconde i fatti perché contraddicono la linea del giornale. C'è chi nasconde i fatti anche se a se stesso perché ha paura di dover cambiare opinione. C'è chi nasconde i fatti perché così poi magari ci scappa una consulenza col governo o con la RAI o con la regione o con il comune o con la provincia o con la camera di commercio o con l'unione industriale o col sindacato o con la banca dietro l'angolo. C'è chi nasconde i fatti perché è nato servo e, come diceva Vittor Hugo, c'è gente che pagherebbe per vendersi. Così Marco Travaglio. Bene, ed ora torniamo alle prime pagine, quantomeno, dei nostri quotidiani. Secondo la tradizione di Kim Il-sung e Ceausescu, il capo aveva fatto in modo che non si sapesse che ha dei problemi al cuore e pare che si trovi negli Stati Uniti a farsi operare, ma quel buon tempone di Bossi gli ha rotto le uova nel paniere e gli ha fatto pubblicamente gli auguri durante un comizio. Anche Bossi, insomma, fa pensare subito all'eutanasia quando parla, ma comunque ai problemi connessi. Comunque sicuramente non l'ha presa bene, chissà, non ci sono reazioni e non si sa neanche se fosse sotto anestesia al momento, ma sicuramente Silvio, insomma, appena lo sa, si incazzerà come una furia, perché non voleva che si sapesse, ma ormai è fatta. Stamattina, timidamente, la notizia fa capolino, in alcuni casi nelle prime pagine. Ieri però è stata una situazione veramente buffissima, ai limiti del grottesco, che chissà, forse anche quello era un aspetto del nostro giornalismo. Cioè, hanno fatto vedere nei telegiornali Bossi che diceva questa cosa, ma nessuno la commentava perché non sapevano cosa dire, per cui si sentiva lui che parlava di Berlusconi sottiferri a Cleveland, forse, o comunque detto negli Stati Uniti, e nessuno che fino a tarda sera ha saputo dare informazioni al riguardo. Stamattina, non che ce ne freghi granché, ma comunque cominciano così le illazioni, sarebbe a Cleveland, il suo portavoce dice no, ma era già tutto previsto, niente paura, ma veramente non siamo poi così spaventati. Comunque, a proposito di Kim, non il Sung, ma Kim Jong, insomma l'erede, sulla stampa di stamattina, dove tra l'altro c'è una foto bellissima di Bossi che sembra avere un'aureola, intanto mostra il dito medio, a chi mi dice di mollare rispondo così, va bene, insomma, ma voltiamo pagina e andiamo appunto a Kim Jong-il, l'attuale leader della Corea del Nord, ritratto qui in foto, è veramente un curiosissimo personaggio, solo gli occhiali che porta, insomma, dove li trova? Ma comunque, il titolo è Pechino due punti, oggi la resa di Kim. Riprendono i negoziati sul nucleare con la Corea del Nord. La Cina ha piegato il regime tagliando le forniture di cibo e carburante. Ecco, così si fa. Gli USA intanto offrono aiuti e garanzie di sicurezza in cambio del ritorno delle ispezioni dell'ONU. Ma intanto questa foto ce lo mostra con uno stato maggiore di generali, non alti, ma comunque, vabbè, insomma, a misura di Kim, e la didascalia è straordinaria. Dice Kim Jong-il, leader e comandante supremo nordcoreano, ispeziona un allevamento di anatre con i suoi generali. E insomma, oh, chissà, può darsi che dopo essere stato ridotto a miti consigli dalla Cina sul nucleare, adesso sta studiando qualche arma segreta che ha a che fare con le anatre, ma ne parleremo più avanti. Dunque, sempre sulla stampa, già che ce l'ho qui, vi segnalo un interessante reportage di quelli come si facevano una volta, cioè il giornalista è andato sul posto, cioè in Mongolia, e ci racconta quello che ha visto, una cosa ormai rarissima per il giornalismo italiano. Mongolia nel Far West che fa gola a Pechino. La ricchezza nascosta, il giacimento di Oyutolgoi è uno dei più importanti del pianeta, quindi si avvicinano tempi duri per la Mongolia, visto che l'hanno scoperta, insomma, ad avere questo giacimento che è uno dei più grandi del pianeta. E intanto i nazionalisti sono allerta perché hanno paura di diventare una colonia cinese. Detto ciò, torniamo al bel paese, torniamo all'Italia brevissimamente. Curioso questo articolo sull'Unità di Salvi, che è polemico. Dice: chi spiegherà alla Binetti che è una compagna? A cosa si riferisce Salvi? Adesso, a parte chi sia questa signora Binetti, ma comunque e quanto sia compagna, però si riferisce al fatto che D'Alema annuncia che chiamerà compagni militanti e dirigenti del Partito Democratico. Polemica anche con Fassino, anche qui per un'evocazione infelice. Devo ringraziare con sentimento il segretario, nota Salvi, la sinistra DS è fermamente contraria al Partito Democratico, quindi se il futuro del nascituro Partito Democratico sarà analogo a quello della FLM, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, da lui evocata, la sinistra DS ha già vinto la sua battaglia. Quello fu infatti uno dei più clamorosi fallimenti della storia della sinistra italiana. Vabbè, eccetera, eccetera. Comunque, l'inizio della sua battuta è: chi spiegherà alla senatrice Paola Binetti di essere diventata una compagna? E vedremo se D'Alema chiamerà tutti compagni lì dentro. Intanto si può chiamare compagno D'Ambrosio, l'ex magistrato? Beh, insomma, è dei DS, no? Stamattina, infelice uscita di D'Ambrosio sul Corriere della Sera. In seguito alla dichiarazione di del presidente della Camera Bertinotti e sull'idea di un francobollo per commemorare Pinelli, l'ex magistrato D'Ambrosio se ne esce con non uccidete ancora calabresi. Santo cielo, che diamine. Un francobollo in ricordo di Pinelli si può darsi, ma non si uccide ancora calabresi, il titolo poi dell'intera pagina dedicata la questione. Leggiamo brevemente: l'ex giudice istruttore dunque adesso accoglie con stupore le dichiarazioni del presidente della Camera Fausto Bertinotti, che ha detto Pinelli è la 17ª vittima di Piazza Fontana, e la proposta di Liberazione, l'organo ufficiale del Partito della Rifondazione Comunista, di dedicare almeno un francobollo all'anarchico Pinelli. D'Ambrosio è scettico. Se qualcuno parla di 17ª vittima di Piazza Fontana, allora si potrebbe dire che il commissario Calabresi assassinato a Milano nel 72 da militanti di Lotta Continua, è stata la 18ª vittima. Quindi qui per il Corriere della Sera è assodato che è stata Lotta Continua, quindi non se ne parli più. Comunque, più avanti, 37 anni dopo, D'Ambrosio non cambia convincimento e mette in fila le prove mancanti, ovvero gli indizi che secondo la denuncia della vedova Pinelli avrebbero dovuto portare a provare l'omicidio volontario del marito. Pinelli, dopo 3 giorni passati in questura, dice D'Ambrosio, dove mangiò poco, tra un interrogatorio e l'altro, probabilmente si sentì male e si accartocciò sulla ringhiera della finestra. Ci risiamo, il malore con spinta. Vabbè, la polizia disse che Pinelli si era suicidato, gli anarchici e la sinistra, l'estrema sinistra, parlarono di volo dalla finestra, facilitato dai poliziotti, facilitato tra virgolette. La sentenza di archiviazione di D'Ambrosio poi citò il famoso malore attivo di Pinelli. Dunque, il D'Ambrosio, ex magistrato, oggi credo deputato, insomma non so cosa combini, ma comunque dei DS, fu così, ebbe il dubbio merito di inventarsi questa del malore con spinta, il malore attivo. Probabilmente in quelle condizioni di debolezza, dice D'Ambrosio, aprì la finestra ed ebbe una vertigine che poi causò la caduta. Già, lo fece volare, però molto più in là. Quindi, oltre al malore, gli spuntarono anche delle ali angeliche. Comunque, ancora oggi Liberazione cita quella sentenza come un mostro giuridico. Le parole malore attivo non significano niente, né in italiano né nel gergo dei medici, né in quello dei giudici. 13 professori di fisica dimostrarono che Pinelli era stato gettato fuori dalla finestra. Con buona pace pure di D'Ambrosio, che ancora se ne viene fuori con queste sciocchezzuole. E invece fu una tragedia, un omicidio, ma comunque. Comunque, forse neanche si suicidò, perché volò per un malore attivo, accartocciandosi sulla ringhiera. Cosa tocca sentire, ma comunque. Abbiamo finito con gli interni? No, vi volevo ancora segnalare da Repubblica Fini, che dice ne dice tante, tra cui che, piuttosto che guardare i reality, meglio un concerto di Guccini. Non so che genere di paragone voglia fare. Comunque, a parte queste boutade, Fini attacca sui senatori a vita, continua questa storia dei senatori a vita, insomma, adesso che non gli vanno bene, un po' come quelli dall'estero, no? Pensavano che fosse a loro vantaggio, poi si sono resi conto che fu un boomerang, adesso non gli vanno più bene, insomma ce l'hanno con i senatori a vita, che esistono più o meno da un sacco, insomma non so se fin dai tempi di Garibaldi, pure Giuseppe Garibaldi fu senatore a vita, insomma lo scoprono adesso che c'è sto problema dei senatori a vita. Intanto nasce la minoranza di Storace, ve lo ricordate Storace? Pensate, siamo quasi a Natale e ancora non è partita la campagna per terrorizzarci con l'aviaria. La bufala l'anno scorso fruttò miliardi di dollari e di euro nelle casse delle multinazionali farmaceutiche, che seppero sapientemente trovare i personaggi giusti per portarla avanti, l'amministrazione di Bush soprattutto, visto che Donald Rumsfeld ha una percentuale negli incassi del principio attivo di cui ha l'esclusiva la multinazionale di cui lui possiede le azioni, eccetera eccetera. Comunque tutto questo l'abbiamo già detto tante volte, quest'anno ancora non si parla di aviaria. Che ci pensi Kim Jong-il e il suo allevamento di anatre a ristabilire il terrore? Intanto Storace, insomma, che ci teneva tanto a prendersi l'aviaria, è rimasto un po' frustrato da ciò, adesso pare che farà una scissione, una corrente, vabbè, insomma, per le cose serie vi consiglio, se non l'avete già visto, spero di sì, di vedervi il film The Constant Gardener, tratto dal romanzo di Le Carré, che parla appunto dei metodi usati dalle multinazionali farmaceutiche. L'ho trovato in tutte le librerie, una volta tanto i film vanno anche in libreria, e in DVD, per cui non perdetevelo, e se ve lo siete perso. Ma a proposito di film, si è parlato abbastanza, insomma, un po' sporadicamente, ma adesso ne parleranno molto di più quando uscirà, Apocalipto, che in realtà è già uscito negli Stati Uniti. Apocalipto è il titolo infausto dell'ultimo film del truculento Mel Gibson, che così a vederlo, insomma, o quantomeno a vederlo nei primi film che fece, sembrava una persona così simpatica e a modo. Poi insomma gli ha preso sta vena con Passion e tutti gli altri, già un po' anche con Breverde, no? Tutta la seconda parte in cui lo sventrano, ecco, già lì. Poi non ne parliamo con la Passione di Cristo, adesso ne ha fatta un'altra, cioè i Maya truculenti e sanguinolenti. Ci sono diversi articoli sui giornali messicani, ovviamente, sta molto a cuore la questione a loro. Il film è uscito a Los Angeles, un docente di antropologia dell'Università di Città del Messico è andato a Los Angeles a vederselo, ha rilasciato dichiarazioni non virulente ma semplicemente malinconiche, dicendo quanti mezzi sprecati per questa minchiata, cioè Cingadera, va, avrà detto, ecco, nel suo idioma. Comunque, parlando seriamente, il docente ha detto che ancora una volta si cade negli stereotipi del razzismo anti-indigeno. Ma anche alcuni suoi connazionali, per esempio Earl Shorris, editorialista di The Nation, lo hanno definito più o meno così. Cioè la gloria e la cultura Maya non può ridursi a un film di persecuzioni. Mel Gibson rafforza il pregiudizio razzista. E così inizia appunto l'articolo uscito su The Nation a firma di Earl Shorris. E più avanti a un certo punto dice: la cultura non vende biglietti al botteghino, la violenza sì. Mel Gibson ha fatto ciò che lui ha definito un film, lui stesso ha definito un film di persecuzioni. E così come abbiamo visto il suo scozzese sbudellato, il suo Gesù bastonato a sangue fino a ridursi a una massa sanguinolenta, adesso vedremo un giovane Maya che scappa di corsa nella selva dopo che gli hanno strappato dal petto il cuore palpitante, vabbè, eccetera eccetera. La filosofia sociale di Gesù non ha trovato luogo nella Passione di Cristo di Gibson, e la gloria della cultura Maya non può figurare in un film di persecuzioni. E durante le riprese spesso Gibson gridava: sangue, voglio più sangue. Insomma, tra l'altro, per i casi della vita, mi è pure capitato di essere da quelle parti mentre girava sta roba, sì, perché l'ha girata in un luogo che si chiama Catemaco, un lago non in territorio Maya, tutt'altro, ma nello stato di Veracruz, dove ha trovato le condizioni a suo dire ideali. In realtà poi insomma tutta l'area in cui filmava era recintata e si sentiva ogni tanto questo che gridava blood, insomma sangue più sangue, vabbè. Boh, comunque toccherà pure andarla a vedere, ma no, forse no, possiamo risparmiarcelo, forse può bastarci ciò che abbiamo appena letto. E visto che siamo dalle parti di Hollywood, non so se lo sapevate, ma Oliver Stone si è buscato una multa di $6,322 per aver violato l'embargo, cioè un ufficio di controllo su attività all'estero degli cittadini statunitensi, eccetera, la cui sigla è OFAC, ha appena dato questa multa, per ora di $6,322, e poi si vedrà se ne trovano qualcos'altro da imputargli, perché Oliver Stone ha violato le leggi sull'embargo girando i film documentari, insomma come definirli, a Cuba tra il 2002 e il 2003 su Fidel Castro. E poi insomma uno di questi due era tra l'altro commissionato dalla catena HBO, quindi insomma non era una sua idea, però quando gli anticastristi, insomma, o meglio definibili come mafia anticubana della Florida, se ne sono accorti, hanno messo in campo tutte le loro pressioni, e così alla fine non è uscito in tempo sulla catena HBO. C'è un comunicato che dice: sono assai conosciute le vicissitudini di Stone per realizzare i suoi film su Fidel Castro. Il primo, intitolato Comandante e commissionato dalla catena via cavo HBO, non ha potuto essere presentato nei tempi accordati a causa delle pressioni dei gruppi anticubani di Miami e dei loro patrocinatori della destra statunitense. Stone ha dovuto cedere all'imposizione di girare nuovamente per includere interviste con impiegati della sezione di interessi USA alla Habana, la cui capacità istrionica, messa in funzione per demonizzare la rivoluzione cubana, è crollata nella nuova produzione Looking for Fidel. Nonostante ciò, insomma, gli hanno inflitto un multone. Già che siamo da quelle parti, cioè dalle parti di Cuba, e visto che abbiamo tanto parlato di giornalismo, qui c'entra, ahimè, anche la nostra Repubblica, dove tra l'altro insomma, ho dei cari amici che considero dei veri giornalisti, ma sono una minoranza. Comunque, non so se vi è mai capitato nei giorni in cui le firme compaiono, di vedere quella di Carlos Alberto Montaner, specializzato in anticastrismo. Beh, è una specializzazione che gli frutta bene. Leggo questo comunicato dell'associazione Italia-Cuba, che chi scrive articoli contro Fidel Castro diventa ricco, come ad esempio Carlos Alberto Montaner, che vive a Madrid, ovviamente è un cubano, transfuga, che ogni settimana vende a ben 60 redazioni nel mondo un commento anticubano a 100 euro per ogni redazione come minimo, compresa quella di Repubblica, per un totale settimanale di almeno 6.000 euro, cioè 24.000 euro al mese, e così via, insomma. Però lui dice che insomma, a 100 euro li dà così insomma, come se facesse militanza. Normalmente si fa pagare molto di più. E come ha potuto innescare tutto questo? Beh, perché lui qualunque cosa scriva la consegna a Firmas Press, che provvede a diffonderla nel resto del mondo, vendendola ad almeno 60 giornali. Che cos'è Firmas Press? Beh, è un'agenzia che appartiene alla CIA, lo so, non va di moda dire così, ma insomma, come si suol dire, è agli atti del congresso. Cioè, questa agenzia per cui scrive il signor Montaner è un'agenzia creata dalla Central Intelligence Agency. E poi, ecco, sempre per 100 euro anche tiene anche discorsi a Radio Martì di Miami. Radio Martì appartiene al governo statunitense, appunto. E a proposito di quella zona del mondo, di quell'isola, c'è stato in questi giorni in visita Gore Vidal. Gore Vidal si è ripreso, per fortuna, insomma, dai malesseri degli ultimi mesi. Speriamo che goda di ottima salute. È andato 5 giorni a Cuba, ha fatto tutti i colori, discorsi in varie università, è voluto anche andare a visitare il parco che ricorda in omaggio a John Lennon, con la statua in bronzo di John Lennon, eccetera. Questa, insomma, è sembrato un po' da parte di Fidel Castro come un voler rimediare ai tempi in cui gli ultra più realisti del re a Cuba dicevano che la musica dei Beatles era decadenza capitalista e altre stupidaggini del genere. Comunque oggi in un parco della Havana c'è una statua a John Lennon ed è andato Gore Vidal così a rendere omaggio anche a John Lennon, che sicuramente, insomma, negli Stati Uniti non sembra avere delle statue. Comunque, a parte ciò, le dichiarazioni poi fatte in varie conferenze stampa, in varie interviste da Vidal, sono del tipo: gli Stati Uniti sono una repubblica delle banane dopo il colpo di Stato dell'11 settembre, e dal 1846 siamo imperialisti rapaci. Poi prendo qua e là delle dichiarazioni. Nell'amministrazione Bush c'è gente con la testa talmente vuota che sarebbe capace di bombardare la Russia per deviare l'attenzione da un'altra guerra. Ascolti Bush parlare per 10 minuti e risulta chiaro che non sa ciò che sta dicendo. Senza avere di fianco uno dei suoi consiglieri non può rispondere alle domande. Però ci ricorda Gore Vidal che fin da Woodrow Wilson nel 1921 nessun presidente ha più scritto i propri discorsi. Il presidente legge ciò che altri scrivono, a volte è d'accordo e altre volte no. E poi riporta un esempio, un aneddoto illuminante. Eisenhower leggeva i suoi discorsi spesso scoprendoli al momento, perché non aveva avuto tempo di leggerseli prima, e durante la prima campagna elettorale il paese rimase stupito quando lui a metà del discorso disse: e se verrò eletto andrò in Corea e si infuriò. Nessuno lo aveva avvisato che avrebbe dovuto promettere di andare in Corea. Comunque, ad ogni modo, fu eletto e in Corea le truppe ci andarono e quindi, insomma, alla fine obbedì. Bene, per concludere una frase di sempre Gore Vidal in questo lungo sfogo dice: se il popolo statunitense avesse avuto una stampa veramente libera e attenta, Bush non avrebbe mai potuto essere eletto. È un essere incompetente, abbiamo già avuto molti presidenti scemi, però lui non sa neanche leggere. E vabbè, insomma, se avessimo una stampa veramente libera, già, cosa sarebbe l'Italia se avesse una stampa veramente libera? Avremmo avuto l'era berlusconide, la televisione avrebbe mutato così tanto in maniera, temo ahimè, irreversibile le menti degli italiani, chissà, comunque sia, così è una questione su cui non avremo mai una risposta, perché una stampa veramente libera in Italia non ce l'abbiamo. Bene, tanti auguri di buone feste e buon anno dalla vostra Zoraida.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.